Ultima ora di Maracanã, Marco Piccari e Eleonora Marini vi accompagnano fino alle 17 per poi dare la linea a Firenze per Stadio Aperto con Niccolò Ceccarini e Francesco Benvenuti per proseguire nel pomeriggio. Adesso è il momento, e io lo ritrovo, era un po'
è
di giorni
che non lo
sentivo.
È il momento del direttore, Mario Sconcerti.
Ciao Mario!
Ciao, buonasera a tutti.
Sei contento di risentirmi oppure no?
Mi sei mancato molto, eh. Ho avuto veramente dei momenti di sbandamento esistenziale.
lo so Mario, senti, allora intanto ti voglio chiedere una cosa subito, così dai, visto che questa sera c'è questo impegno della nazionale e dovrebbe giocare, dalle ultimissime che stanno venendo fuori, Raspadori lì davanti in attacco, anche perché insomma c'è stata la grande fuga tra problemi fisici e altri,
una defezione dietro,
esatto,
l'altra,
una defezione, Zaniolo, Chiesa, Immobile, Insigne, quindi vengono a mancare un po' di giocatori. Raspadori lì davanti, ecco, potrebbe essere un'idea questa che si avvicina un po' di più al calcio di Mancini, adesso senza fare non ti chiedo il paragone con Immobile, perché Immobile ha segnato tantissimo, Raspadori è giovanissimo, sta all'inizio, però ecco, come idea di calcio.
Ma intanto c'ha 20 anni e gli facciamo
in bocca al lupo. Insomma,
gli facciamo gli auguri. È un giocatore, non ha il fisico del grande centravanti, è una prima punta molto rapida, molto veloce, che sa scambiare con i giocatori, direi molto moderna, nel senso che il centravanti di oggi è uno che deve sapere dove andare col pallone, ma deve soprattutto saperlo restituire ai compagni che vengono avanti e che cercano l'inserimento in area. Sotto questo aspetto è un giocatore pronto, per il resto non te lo so dire, è molto giovane, è vero che stasera l'avversario è abbastanza abbordabile, e comunque sia è una novità che è imposta dalla fase tecnica che stiamo attraversando. Insomma, l'Immobile è in seria difficoltà, per cui ha bisogno anche lui di cambiare un momento ritmo, di cambiare facce. Vedi, un giocatore, secondo me, il cattivo momento lo vedi anche dal fatto che, per esempio, ha fatto battere il rigore a Jorginho. Cioè, un giocatore, vuol dire che non si sentiva sicuro nemmeno lui, perché un giocatore come lui, che con il bisogno del gol che ha Immobile in questo momento in nazionale, io credo che avrebbe potuto prendere il pallone e andare a batterlo lui in rigore. E invece, insomma, ecco, questo rassegnarsi a uno specialista, sì, ma anche lui è un grande specialista. Insomma, allora si preferisce sempre l'attaccante, ma vuol dire proprio che non ha fiducia in sé in questo momento.
Beh, nella Lazio è rigorista lui.
Sì, esatto, nella Lazio è rigorista. Io ancora, a proposito di Immobile, infatti volevo chiedere al direttore se quanti margini di crescita ha ancora con un allenatore come Sarri, perché invece nella Lazio problemi di gol sembra non averne, anzi tutt'altro.
No, ma non ha, Immobile non ha problemi di gol, perché è un giocatore che ne ha fatti tantissimi, è uno... Cioè, pochissimi italiani hanno fatto più gol di lui, ha vinto 3 volte la classifica dei cannonieri con squadre diverse. Cioè, è un giocatore, è un attaccante eccezionale il cui gioco non si adatta a un'altra squadra, a una squadra che giochi cercando un gioco molto più collettivo di quanto possa sia successo finora alla Lazio. Io credo che Sarri lo aiuterà, perché Sarri ha un gioco più vicino rispetto a quello che chiede Mancini, per cui rispetto a quello che chiede Mancini e rispetto a quello che aveva Inzaghi. Per cui credo che nel momento in cui finirà di capire i movimenti che gli chiede Sarri, riuscirà a giocare meglio anche in nazionale. Però nel frattempo qualcosa andava fatto.
Ma Mario, però ti chiedo proprio come caratteristica, no? Che tipo di centravanti serve a Mancini? Cioè, c'è uno che può avvicinarsi a questo tipo di idea? Ecco perché ti chiedo se prima Raspadori, che è uno, come hai detto tu, no? Che si muove, è uno che gioca palla a terra, è rapido, e quindi ti chiedevo se c'è, chi è questo centravanti, se questo è il problema, ecco.
Raspadori, sì, è uno dei problemi che abbiamo. In questo momento abbiamo in generale un problema di condizione. Abbiamo alcuni giocatori che per noi sono fondamentali, come Barella e Jorginho, che non sono nelle migliori condizioni fisiche. Per cui vengono fuori dei problemi che sono anche psicologici. Quando vinci qualcosa perdi, non c'è dubbio, perdi qualcosa, insomma, sei arrivato, hai fatto uno sforzo enorme per arrivare dove sei, e anche senza rendertene conto dai qualcosa di meno. Quando vincemmo il mondiale rimanemmo 5 partite senza vincere contro squadre, non riuscimmo ad andare all'europeo, non ci qualificammo per l'europeo. Questo qualcosa, certamente qualcosa vuole dire. Io comunque credo che questa fosse una buona squadra prima e rimane una buona squadra adesso, con qualche problema, come alle squadre capita, però questa è una squadra che non perde da 36 partite un campionato intero. Insomma, io credo che debba essere aspettata.
Assolutamente, assolutamente. Chiedo un'altra cosa, sì. Sempre rimango un attimo sul discorso nazionale, proprio per chiuderlo, però vado in mezzo al campo, al centrocampo. Ti chiedo, Mario, se la coppia Locatelli-Verratti alla fine può essere quasi un equivoco, oppure è esagerato pensare una cosa del genere? Due che comunque, Jorginho e Verratti, due che amano tenere il pallone, toccarlo, giocarlo, e non hai magari, hai solo Barella come centrocampista di inserimento. Alla lunga può essere questo anche un problema che porta a far meno gol gli attaccanti, a realizzare meno gol?
Ma intanto contro la Svizzera Verratti praticamente non c'era, è entrato molto tardi. Io sinceramente non credo, credo che Verratti sia uno dei centrocampisti migliori in Europa, lo conferma peraltro il fatto della squadra in cui gioca. Jorginho è un giocatore che dovrebbe permettere l'inserimento a tutti gli altri, è un giocatore che si ferma davanti alla difesa. Questo secondo me non è il nostro problema, okay. Può essere, ripeto, può essere un problema del momento perché è l'inizio di settembre, peraltro questi sono giocatori che hanno appena un mese di preparazione dopo che si sono goduti molto l'estate, quindi io credo più a un problema di concentrazione e condizione fisica, fermo restando che nessuno ha mai pensato che questa fosse una squadra di supercampione. Però aveva una grossa personalità che in questo momento ha in dosi molto minori.
Certo. Eleonora?
Andiamo sul campionato, anche perché ci sono queste due grandi sfide, quella tra Napoli e Juventus e Milan-Lazio. Noi oggi, direttore, abbiamo parlato molto di Max Allegri e dei suoi pensieri. L'abbiamo titolato Max Pensieri proprio perché tra nazionali che devono rientrare, infortuni e via dicendo. Insomma, io volevo un attimo approfondire il momento della Juventus. Qualcuno parlava di grande ridimensionamento, di ricominciare insomma un po' tutto da capo, ma come dire, è già un test decisivo a questo punto della stagione la sfida con il Napoli, considerando che poi dopo c'è anche il Milan?
Beh, è un test molto importante per la Juve, ma è importante anche per il Napoli, anche per il Milan, perché sono queste le partite che ti dicono chi sei. Ora, io non sono in grado di capire, di vedere che formazione giocherà la Juve. se arriveranno e in che condizione arriveranno questi giocatori sudamericani. Dico semplicemente che è inaccettabile un calendario di questo genere, la cui responsabilità ricade certamente sulla FIFA, ma ricade anche sulla Federazione Italiana, perché in questi casi si può fare in modo, si può chiedere di fare in modo di spostare a mercoledì il campionato e non giocarlo il sabato. C'è il problema, chiaramente questo andava pensato prima, perché poi ci sono i problemi delle coppe che cominciano, ma è inaccettabile giocare tre partite in 12 giorni con i voli, cioè, lasciandosi in mano a voli che spesso sono transcontinentali. Insomma, bisogna anche capire che se invece del 22 maggio si finisce il primo giugno, il campionato non cambia niente. E non si può veramente fare degli sforzi economici enormi e vedere centinaia di giocatori che se ne vanno e di cui tu non sei assolutamente sicuro alla vigilia della partita se li potrai impiegare. Questo non è corretto, non è giusto, non credo nemmeno che sia legale sotto molti aspetti. Senza contare la Coppa d'Africa, che ti toglie per un mese, per 40 giorni i giocatori, insomma, perché si gioca in pieno campionato. Quindi comunque, al di là di questi problemi, che ripeto non sono più accettabili, ma che comunque restano, ci sono, almeno adesso ci sono, non c'è dubbio che la Juventus gioca, è già in un momento delicatissimo della stagione, per questa somma di circostanze che la mettono un po' spalle al muro. La Juventus e anche altre squadre, ma la Juventus con già 5 sudamericani titolari e quindi molto più degli altri.
Mario, soltanto la Spagna ha rinviato delle partite, la Liga però ha deciso, la Liga insomma spagnola, la Liga, di rinviare due partite.
Io rovescerei questa idea, cioè è la prima volta che una federazione e una Lega decidano di rinviare due partite per questo, cioè quindi hanno capito che il problema è molto serio e comunque sono stati più coraggiosi di noi. Perché era il caso di farlo anche noi, ma non solo per la Juve. Cioè, non si possono far giocare tre partite in 12 minuti poi restituirli il sabato, a poche ore dalla partita, qualcuno anche proprio in orario impossibile, perché semplicemente perché dipende se giochi in Colombia o giochi in Argentina, perché da Buenos Aires i voli sono più diretti. Ma è una cosa incredibile, non è più, cioè, è veramente una prepotenza, un atto di arroganza fortissimo questo della FIFA. È un danno economico di decine e decine di milioni. Vi siete mai chiesto, cioè, se un giocatore che guadagna 4 milioni e i giocatori, per esempio, della Juve sono tutti giocatori da quella cifra, 4 milioni, anzi 8 milioni di ingaggio. Se tu stai 4 partite fuori, hai un danno di, mi sembra, cioè 4 milioni è per su 40 partite. Sono 8 milioni su 40 partite, sono 200 mila euro a partita, sono 800 mila euro di danno che tu fai al giocatore. Anche questo va calcolato. Cioè, questi ormai sono diventati dei rapimenti.
Cioè, però Mario, alle nazionali bisogna, cioè le competizioni e tutto ci sono sempre stati, allora è il calendario che è sbagliato, ma il calendario più che altro della FIFA.
Non è vero, cioè, prima si faceva due partite. La seconda partita si faceva il martedì o il mercoledì e tu avevi il tuo giorno e mezzo, due giorni per rientrare. Oggi i giochi in Sud America, l'ultima partita la giocano di venerdì.
Sì.
Di venerdì, e c'hai il fuso orario, e c'hai il volo transcontinentale. Non è giusto, non è accettabile, ma non lo dico solo per la Juve, lo dico
in generale. Per il discorso generale, Mario, certo. Ci mancherebbe, ed è diciamo è un discorso che si fa per tutti. Poi è chiaro che in questo momento c'è la Juve che è più colpita perché ne ha sei, ma vale pure chi ce n'ha uno, chi ce n'ha due, insomma lo stesso discorso, non è tanto il numero dei giocatori quanto proprio il concetto. Mario, poi c'è la FIFA, tra l'altro, che spinge pure per fare il mondiale ogni due anni, che
sì, leggevamo prima la notizia, no? Che domani si riuniranno proprio per discutere questa possibilità a partire dal 2028. Cioè, francamente eravamo un po'
tutte situazioni...
già adesso è complicato pensare, esatto, di giocare un mondiale ogni due anni, ma com'è solo ipotizzabile.
Sì, bisogna hai ragione Leonora, ma bisogna che si svegli anche la Federazione Italiana. Certo. Perché il calendario italiano lo fa lei. E quindi ripeto, cioè, non ci si sta più. I numeri delle partite della nazionale si sono moltiplicati. Si comincia a giocare i primi di agosto in Europa. Ci sono campionati che cominciano alla fine di luglio. Cioè, bisogna fare qualche cosa. Non è più possibile che una società, cioè che le federazioni internazionali creino, costruiscano dei calendari che automaticamente tolgono dei giocatori a chi li retribuisce. Non può funzionare così.
Sì, poi pure Mario, non so cosa ne pensi, ma pure questa partenza a due giornate, ti fermi perché c'è la nazionale, sempre,
sì,
cioè, noi non capiamo, volte dico, allora iniziate,
ormai capita ogni anno.
Ormai iniziate dopo, allora,
esatto,
scusate.
Iniziate
allora,
direttamente
dai,
a metà settembre.
Ci sono gli impegni nazionali, gli dai ai giocatori, fanno uno stage quello col CT e tutto, inizi dopo, cioè, per dire, no? Pure questa cosa non l'ho mai capita fino in fondo, ti devo dire la verità. Non so
io sono convinto comunque, ma sai, cioè, quando ero giovane io si giocava a Messico, cominciava il campionato a ottobre.
Esatto, sì, è vero, è vero.
Però c'erano 30 squadre. Il doping del campionato sono le 20 squadre, le 38 partite, sono due mesi in più di attività. E in più ci sono le nazionali che giocano molto di più. Prima giocavano 3-4 partite l'anno, oggi i minimi 7-8, a volte arriva a 10. Quindi io onestamente sono... Il gioco è più veloce, insomma, stiamo facendo, poi ci meravigliamo degli infortuni.
No, troppe partite, si gioca sempre, Mario, è una roba pazzesca, cioè... Onestamente è un continuo giocare, se andiamo a vedere è un continuo giocare, cioè, ci sono dei momenti che c'è partita una dietro l'altra, quindi anche questo
poi si meravigliano se calano gli spettatori, soprattutto i telespettatori. C'è un'inflazione di calcio,
sì.
Tu produci troppo calcio.
Tra l'altro adesso anche con Europa League, Champions League,
Conference
e poi
League,
ci sarà un'altra
aggiunta,
sosta, sì, tra poche settimane. Il campionato che parte il venerdì e finisce il lunedì, veramente un continuo.
Eleonora, a ottobre ci saranno le finali di Nation League.
Anche,
sì,
tra l'altro.
Sì.
Esatto.
Che è una manifestazione che vabbè, nel momento in cui le giochi ci sono le finali in Italia è augurabile vincerle o fare una bella figura, ma è un torneo che è nato dal niente,
dal niente.
Assolutamente inventato per esigenze finanziarie, perché il calcio costa sempre di più e anche le federazioni internazionali devono produrre sempre di più. Insomma, però così non è accettabile, cioè non si può, si può fare qualunque cosa fuorché falsare il campionato, perché il campionato è il padre di tutte le manifestazioni. Se tu falsi il campionato e ci stai riuscendo, tutto il resto decade, acquista un'importanza assolutamente diversa.
Sì. Arrivano messaggi anche su questo, sì, rapidamente in una battuta, ma perché la FIFA, la UEFA e anche la Superlega non riescono a capire che è l'unicità e non la ripetitività che rende un evento appassionante, effettivamente.
Ma
sì, è così, ma poi non possiamo dare, cioè ognuno può dare l'amore che ha, cioè, quindi l'attenzione che ha, non ne può dare quindi lo puoi dare a una squadra più la nazionale, ma non puoi darlo a 20 eventi alla settimana. Non ce n'hai, non ce n'hai per tutti, nemmeno tu, nemmeno il più fanatico io lo vedo su di me, che lo faccio per mestiere, ma soprattutto per passione. E tante volte capisco la partita, mi sembra di aver capito la partita e guardo un'altra cosa, perché altrimenti diventi veramente rintroni, sei un dipendente di calcio, non
si fa indigestione.
No, sì, non lo capisci nemmeno più, quindi non c'è più nemmeno merito a usare lo strumento.
È vero, assolutamente. Mario, su queste parole siamo arrivati al termine dell'appuntamento con te di oggi. Noi come sempre ti ringraziamo e ti auguriamo buon proseguimento, ci sentiamo domani e vediamo un po' di commentare anche la partita della nazionale italiana di questa sera. Mario, grazie come sempre.
Ciao ragazzi, ciao.
Grazie.
Allora, dunque, Eleonora, noi siamo arrivati adesso a questa parte della trasmissione dove al rientro vi faremo vedere e sentire degli interventi,
sì,
che
sono
stati fatti ieri grazie a Lorenzo Marucci, che ha catturato la Premio Nero Rock un po' di personaggi, e noi ve li facciamo vedere e sentire in quest'ultima parte di trasmissione. State con noi perché torniamo subito.